Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, leggiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 1, dal versetto 26 fino al versetto 38.
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra e la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei.
Libro della Genesi, capitolo 3, i versetti 9-20.
Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Rispose: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
Lettera ai Romani, capitolo 15, i versetti 4-9.
Ora, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle Scritture, teniamo viva la nostra speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, ad esempio di Gesù Cristo, perché con un solo animo e una sola voce rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni e gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo si è fatto servitore dei circoncisi in favore della verità di Dio, per compiere le promesse dei padri. Le nazioni pagane, invece, glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti celebrerò tra le nazioni pagane e canterò inni al tuo nome.
Benedetto sii tu, Signore onnipotente, che ci nutri con la tua parola, affinché possiamo conoscerti e testimoniarti. Amen.
Amen.
Solennità della Concezione Immacolata della Beata Maria Vergine e sostituisce, come già sapete, la seconda domenica di Avvento. In questo testo, in questa festa, la CEI ha operato alcuni cambiamenti, oltre alla sostituzione della domenica. C'è anche l'innesto nei testi della solennità della seconda lettura tratta dai Romani, che è quella poi della seconda domenica di Avvento. Ma lasciamo tutto e riserviamo la nostra attenzione a questa solennità, iniziando quel percorso che l'eucologia ci fa compiere. L'antifona d'ingresso, tratto dal capitolo 61 del libro di Isaia, recita così: esulto e gioisco nel Signore, l'anima mia si allieta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia come una sposa adornata di gioielli. Nel testo di Isaia si parla della città di Dio, la Sion nuova dopo l'esilio, ed è presentata come la sposa divina. E il suo canto è un inno di azione di grazia al Signore che ha operato fatti mirabili per tutto il popolo. E dopo il dono inconsumabile dello Spirito, Sion esulta per la gioia messianica di questa salvezza, di questa liberazione che le viene donata. Lo sposo adorna la sua sposa con le vesti solenni e i monili nuziali, e da queste nozze verrà la fecondità salvifica. Ora, questo testo noi lo applichiamo ovviamente a Maria, che è la sposa bella, la sempre vergine, la sempre benedetta, poiché a lei, dopo il figlio, conviene la gioia, l'esultanza nel Signore. Lui l'ha rivestita come sposa degli abiti della salvezza, l'ha abbellita con il manto della misericordia e l'ha ornata di inaudita ricchezza. Da lei nasce nella carne il Figlio di Dio. Ma ricordiamo che nella Divina Liturgia, e quindi sempre, non soltanto oggi, tutto questo può essere applicato anche all'Assemblea, che esulta, perché celebrando in Cristo Signore risorto e nello Spirito, essa fa proprio il testo di Isaia, secondo quella lex orandi che ben conosciamo. L'Assemblea diventa la sposa dell'Agnello, ed è così per ogni battezzato che insieme agli altri costituisce la Chiesa, che è la sposa adorna per lo sposo, che è chiamata dallo sposo e discende risplendente nella gloria di Dio incontro allo sposo che viene. Ecco, la grazia del Signore è su tutti. Qui abbiamo quella reminiscenza del libro dell'Apocalisse. Questo noi crediamo nella fede e con sovrana certezza, senza esitare. Lo troviamo e lo fondiamo nella tradizione divina apostolica che è portata dalla Santa Scrittura, dalla Chiesa dei Padri e dei secoli. E accanto all'antifona il canto all'Evangelo. Luca, capitolo 1, versetto 28, rallegrati, piena di grazia. Il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Anche questo versetto è da rileggersi nel contesto della pericope evangelica. È l'aspasmos, il saluto dell'angelo del Signore. Nella versione letterale risuona così: caire, gioisci o gratificate. Il Signore con te, benedetta tu fra le donne, dove il gioisci è anticipo di quell'imperativo che il Signore risorto indirizzò alle donne fedeli alla risurrezione, Matteo 28:9. È la rivelazione che la pienezza della grazia divina dello Spirito Santo riposa ormai sulla Vergine di Nazareth e che il Signore, l'Emmanuele, ha posto la sua divina dimora in lei. Così, dalla prescelta, il disegno divino comincia a operare gli effetti finali della redenzione. Ma il versetto è anche la dichiarazione di quel vincolo incontestabile che la benedizione divina ha stretto con la benedetta più che con tutte le altre donne. Maria è resa la sposa tra tutte le spose, e la Chiesa, accogliendo e cantando la proclamazione dell'Evangelo, come la Vergine, anche lei accoglie tutto questo. Maria, la Madre di Dio, accolse il prodigio della parola divina che giunge a lei dall'angelo e manifestò la sua fede e il suo amore per il Signore in quella docile accettazione di esistere ormai come schiava del Signore che alla volontà di Lui offre e dona la totalità della sua esistenza, e così anche la Chiesa. Siamo dunque inseriti, ancor prima di proclamare le sante letture, in un impianto liturgico grandioso. La solennità della Immacolata offre la narrazione dell'annuncio dell'angelo a Maria, una pericope preziosa di eccezionale importanza, tanto che è proclamata diverse volte durante l'anno liturgico. La domenica quarta d'Avvento, ciclo B, l'Annunciazione del Signore, quindi ogni anno, il 25 marzo. Per la festa della Beata Maria Vergine Regina, il 22 agosto. Per la festa della Beata Maria Vergine del Rosario, il 7 ottobre. E poi a scelta, per il comune della Beata Vergine Maria, e a scelta anche per la consacrazione delle Vergini e per la professione religiosa. E qui diamo soltanto un ricordo, come questo testo nella liturgia della Chiesa d'Oriente risuona. Pensate, durante la celebrazione della Paraclisis, dove per 15 giorni questo testo risuona prima della festa della Dormizione di Maria. Da questo evento dell'Annunciazione del Figlio a Maria Vergine sono nate nella storia della Chiesa numerose e monumentali omilie. Qui i padri, nei secoli, hanno trattato questo testo facendone oggetto preferito di studi e di approfondimenti. Avete negli appunti che raccolgono i testi patristici alcuni esempi, dove si possono trovare alcune linee schematiche. Ma inseriamo l'Evangelo in quei due capitoli dell'Evangelo di Luca che raccontano degli inizi della vita del Signore tra gli uomini. Sappiamo che, secondo la tradizione, Luca attinge alla memoria, all'archivio che è Maria stessa, offrendo in esclusiva preziose notizie. E queste notizie poi le traccia indicando le linee del divino disegno, dove troviamo il Tempio, la liturgia sacerdotale, Nazareth, la Vergine consacrata in seno ad Israele, la concezione del Figlio di Dio dallo Spirito Santo, Betlemme, la culla della stirpe reale davidica, la vita nascosta a Nazareth e ancora il Tempio per le feste, ma preludio per quel divino ragazzo che si deve che io stia nella realtà del Padre mio, dirà, quando viene trovato nel Tempio fra i maestri. E poi Nazareth per la preparazione ultima alla vita pubblica. Poi seguiranno i capitoli 13 a 9, dove sono tracciate le linee di adempimento di quel disegno. In quella salita verso Gerusalemme, ce l'abbiamo fresca perché abbiamo appena concluso l'anno C, dove quel percorso, quell'esodo finale al Padre, che parte dopo la trasfigurazione verso il Monte Alto, dal Monte della Trasfigurazione al Monte di Gerusalemme, lì si compie l'esodo verso il Padre. E poi gli ultimi capitoli, 20-24, quel ministero pubblico a Gerusalemme che si conclude con la cena, il processo, la passione, la croce, la sepoltura e quindi la resurrezione, la presenza da risorto ai discepoli, la promessa dello Spirito del Padre per l'invio ai discepoli, dei discepoli al mondo fino ai confini della terra e infine l'ascensione da Gerusalemme al Padre. Ecco, l'Annunciazione si presenta come l'esordio, l'anticipo di tutti quegli effetti, di tutte quelle, di quei doni, quelle grazie. I padri chiamavano l'Annunciazione i primordio redemptionis nostre, il primo farsi della redenzione degli uomini. E questa sezione caratteristica di Luca, che noi conosciamo come Evangelo dell'infanzia, è un elaborato molto accurato, dove l'evangelista utilizza con grande esperienza, con grande intelligenza, la memoria, la conoscenza dei testi biblici, nel continuo confronto, ad esempio, tra la figura del Battista e quella di Gesù, il confronto tra l'annuncio della nascita di Giovanni Battista e l'annuncio a Maria, la nascita del precursore che anticipa quella di Gesù, accostamenti letterari che fanno risaltare le differenze di contenuto e di significato. Non più un uomo, Zaccaria al centro dell'attenzione e in secondo piano Elisabetta, ma nell'Annunciazione troviamo una donna, Maria, che rimarrà al centro dell'azione fino alla conclusione del capitolo 2 e in secondo piano Giuseppe. In Matteo i fatti saranno narrati dall'Evangelista dal punto di vista dello sposo di Maria. Poi, non si tratta più della nascita di un uomo, anche grande, come Giovanni Battista, ma nell'Annunciazione a Maria è la promessa di un uomo Dio, della venuta del Messia Salvatore. E il genere letterario che noi qui ritroviamo è quello biblico che annuncia le nascite prodigiose come Isacco, Sansone, Samuele. Ritroviamo infatti elementi comuni. Vengono presentati dei personaggi colti solitamente in una situazione di difficoltà. Poi c'è l'apparizione del messaggero celeste, il turbamento della persona intervistata, il messaggio, l'obiezione che il destinatario del messaggio oppone e poi il segno offerto come convalida dell'annuncio. Se Giovanni apre il suo Evangelo con quella solenne ouverture che è il prologo, un inno stupendo per annunciare l'incarnazione del Verbo Eterno di Dio, qui Luca, in modo semplice, narra la stessa verità. La descrizione dell'annuncio, più che cronaca, è da leggersi come drammatizzazione con un profondo intento cristologico. È davvero un momento grande questo. Sì, perdiamo certamente una domenica di avvento. Avremmo potuto conservare l'uno e l'altro, ma non lasciamoci turbare e gustiamo fino a fondo questo testo. Iniziamo con voi che siete presenti l'esame del brano e così approfitto per salutare anche quelli che ci seguono in rete e coloro che attraverso Radio Pace, Radio Tinderi condivideranno con noi questa lezione divina. Abbiamo dunque un testo che ci viene offerto e dal versetto 26 leggiamo: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. La lettura liturgica purtroppo amputa il testo biblico perché sostituisce il sesto mese con quell'espressione un po' stantia, no? In quel tempo. Sesto mese è un dato cronologico, storico, importante, che congiunge l'annuncio a Maria con quello fatto dal medesimo angelo Gabriele a Zaccaria. È una memoria che la Chiesa ha conservato, e qui sarebbe interessante riprendere un po' le date delle nostre celebrazioni, no? Che non sono poste a caso, ma seguono una tradizione liturgica che si rifà a una memoria storica, che era ancora presente nella Chiesa dei primi secoli, e che noi a fatica stiamo cercando di ricostruire, e se troveremo altri elementi, forse ne avremo la gioia. Nazareth è il luogo dove si svolge l'annuncio, una città della Galilea, un insignificante villaggio, potremmo dire, una zona nota per la composizione ibrida della popolazione, ibrida nel senso poco ortodossa, era ai margini della nazione di Israele, no? E questa vicinanza con i popoli pagani, a questa mescolanza dovuta ai commerci, era considerata una situazione di impurità. Galilea delle genti era un termine dispregiativo, per dire un insieme poco fedele alla legge. Può venire qualcosa di buono? Ricordate cosa dirà uno dei futuri apostoli. Il contrasto con l'apparizione a Gerusalemme, nel Tempio, a Zaccaria, è evidente. Lì abbiamo un sacerdote integerrimo a Gerusalemme, nel Tempio, nel momento culminante della liturgia, l'offerta dell'incenso nel Santo dei Santi. Qui invece abbiamo una ragazza in un paese e una regione senza rilievo. Zaccaria, pur nella sua dignità, certamente, socialmente, poteva essere povero. Maria però inaugura un'altra povertà, quella di coloro che offrono spazio all'iniziativa di Dio. Sono gli anavim Yahweh, no? Sono i poveri di Dio. Sono coloro che si fanno poveri perché accolgono nella loro vita il progetto di Dio, rinunciando ai propri. È la beatitudine che il Signore poi annuncerà nel suo discorso. Questa donna, dice il testo, è una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide. Ora, il termine ebraico, alma, designa una ragazza vergine, ma anche una donna appena sposata, senza ulteriori specificazioni. I 70 invece già danno una interpretazione del testo che poi verrà fatto proprio da Luca e da tutta la tradizione cristiana, interpretando quell'alma con partenos, che indica proprio vergine, cioè colei che non ha avuto rapporti. Quindi una fanciulla che non ha avuto rapporti è la scelta che la tradizione ecclesiale ha operato, una scelta antica, una scelta ebraica, non cristiana, a cui quella cristiana si unisce. Quindi un'interpretazione preziosa. Qui troviamo l'annuncio della concezione virginale del Cristo. Appare anche Giuseppe, discendente della casa di Davide, che giustifica sul piano storico e legale la promessa di Dio, che ha affidato il trono a Davide, suo antenato. E qui noi dobbiamo ricordare quanto è stato scritto. La promessa riguardante il figlio di Maria è legata a quella promessa di Dio. Più avanti, al versetto 32, noi troviamo l'esplicitazione di quanto qui detto. Versetto 28. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Il racconto dell'Annunciazione è dominato dal messaggio dell'Arcangelo Gabriele, al quale fa da contrappunto una riflessione e una domanda di Maria. Il messaggio viene ripreso, approfondito, sviluppato. Innanzitutto abbiamo un saluto ricco di grandi significati. Se lo confrontiamo con l'Annunciazione a Zaccaria, lì non abbiamo un saluto. Il testo dice: apparve a lui un angelo, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. L'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, tua moglie concepirà, eccetera. Ogni espressione di saluto è carica di risonanze bibliche e evidenti allusioni messianiche. Il saluto di Maria, che altre traduzioni, ricordate, in passato si era un po' perso la grandiosità di questo saluto. Ave Maria, salve. Qui abbiamo quel caire, quel gioisci, che è un vocabolo importante. Innanzitutto non è un semplice saluto, ma un invito a rallegrarsi, come sono invitate a rallegrarsi alla risurrezione. È l'invito che precede l'annuncio della gioia, motivo poi del rallegrarsi, no? Un intervento importante di Dio, come potremmo dire, un anticipo di ciò che si sta fra poco realizzando e si realizzerà pienamente. Spesso alla figlia di Sion a Gerusalemme, cioè quella Gerusalemme dispersa che ritornava dall'esilio, erano rivolti gli inviti profetici, Sofonia, Zaccaria, Gioele, Isaia, inviti che proclamano il favore della benevolenza divina e lasciano intravedere la visita del Signore fra il suo popolo. Se si fosse trattato di un saluto convenzionale, noi avremmo trovato l'ebraico shalom, no? La pace sia con te. Ma qui invece c'è altro. C'è una sottolineatura che ci richiama a leggere questo saluto come un invito profetico, in altra chiave dunque. Poi un nome, piena di grazia. Come già il salve non traduceva bene il caire, così piena di grazia non traduce esattamente che caritomene. Qui non si tratta di un fascino fisico. Ma si tratta del favore divino riversato su Maria. Non è soltanto l'elezione di Maria alla maternità del Messia, ma anche la sua preparazione con un cumulo di benedizioni celesti per tale compito. Maria, in altri termini, è prevenuta dalla grazia, è privilegiata perché è ricolmata di grazia dalla parte di Dio ancor prima. Quindi non soltanto una grazia santificante per ciò che sta per accadere, ma ancor prima è resa santa e privilegiata, resa già graziata. Perché tu sei stata resa già graziata da sempre dal favore divino per quella maternità. Il Signore è con te. Anche questa parte supererà il valore di un semplice saluto, di un augurio. È il motivo della gioia, la presenza di Dio Salvatore. Dio si è impegnato a stare con tutti coloro con i quali intreccia un rapporto di alleanza. Ricordiamo Mosè al capitolo 3 di Esodo, io sono. Così anche con Giosuè, Giudici, quando Gedeone: Signore, io sono il più piccolo della mia casa, io sono con te. Il Dio è con Maria, che sarà la madre del Dio con noi, l'Emmanuele. Alcuni testi aggiungono anche benedetta tu sei fra le donne, a indicare una scelta imperscrutabile di Dio che sceglie Maria fra tutte le donne ebree fedeli. i quali nella santità attendevano il Messia promesso. E poi l'invito. Non temere. Mentre Maria, turbata, si domandava che senso avesse un saluto come questo, è l'indicazione dell'Evangelista, l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Il non temere dà, come dire, un contenuto più preciso. Quello che il saluto lasciava presagire qui viene esplicitato. I rimandi biblici sono numerosissimi. Il turbamento di Maria, più che per l'apparizione, come accade a Zaccaria, è per il senso del saluto che le viene rivolto. La memoria biblica ci rende noto che quando Dio affida una missione importante a qualcuno, una missione difficile, addirittura superiore alle capacità umane, ebbene, colui che è scelto è colto da timore e tenta di sottrarsi. Mosè, che è chiamato a liberare il suo popolo, si sente inadeguato e si schermisce. Signore, io sono balbuziente, no? Arriverà a dire. Ma il Signore lo rassicura: io sarò con te. Abbiamo ricordato Giosuè, incaricato di introdurre Israele nella terra promessa, Dio lo incoraggerà alla missione dicendo: come sono stato con Mosè, così sarò con te. E già abbiamo parlato di Gedeone, ma anche Geremia. Lui è giovane ed è chiamato a fare il profeta in una situazione drammatica. Si sente incapace, non ne ha le forze, vuole rinunciare. Signore, io sono giovane, come posso andare fra gli anziani? Ma il Signore lo rinfranca dicendogli: io sarò con te. Il compito di Maria, che è esemplificativo di quello di Israele, ma poi anche di quello della Chiesa che lei raffigura, è il compito più straordinario di quelli che mai sono stati affidati ai servi di Dio. Gabriele la rassicura con un'espressione che lei ben conosce, un'espressione rivolta ai grandi personaggi della storia del suo popolo, ora è rivolto a lei. E questa conoscenza è fonte di sicurezza, di serenità. Il Signore è con te. Come avverrà tutto questo? Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Quell'ecco è la formula tipicamente biblica che annuncia i grandi prodigi di Dio. Lo ritroviamo continuamente nei testi che abbiamo già citato, ma anche in altri, negli appunti avete le diverse citazioni. E poi vengono dati dei titoli: sarà grande, figlio dell'Altissimo. Grande è lo stesso titolo dato a Giovanni Battista. Figlio dell'Altissimo sono coloro che si trovano in speciale rapporto di intimità con Dio. Così chiamerà Israele, l'angelo al Salmo 29. Il popolo eletto, figli, siete tutti figli dell'Altissimo, ricordate. E così Sapienza, Osea, secondo Samuele, e le varie applicazioni che ritroviamo poi nel Nuovo Testamento. Testi che preparano poi quel titolo più pregnante che è l'espressione figlio di Dio. Figlio di Dio che noi troveremo poi al versetto 35. Ma al versetto 34 Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Ecco, qui lo sappiamo ormai, siamo fuori da quella visione che vede Maria esprimere un dubbio. Ella non pretende un segno come Zaccaria, ma rivela un desiderio. In lei c'era il proposito. Lei è vergine, lo ha ricordato. Certamente un ideale difficile per il suo tempo. Ricordiamo come la verginità era considerata una, come potremmo dire, uno stato favorevole prima del matrimonio, ma dopo il matrimonio, oppure in continuazione, era considerata una situazione di grande povertà, addirittura di peccato, no? Perché una donna che non concepisce è considerata oggetto di disgrazia, di punizione divina addirittura. Una nascita sconvolge la vita di Maria, ma ella che vede come un ostacolo la sua situazione, trova in Dio la soluzione. Dio, che ha ispirato lei a rimanere vergine, ora le chiede di diventare madre, e non c'è contraddizione. Anche Abramo, ricordate, fu sterile, la coppia Abramo-Sara era sterile, ma poiché diventasse effettivamente padre di una posterità numerosa, come le stelle del cielo, come l'arena del mare, no? Fu necessario che rinunciasse, accettando di immolarlo, a quell'unico figlio sul quale riposavano le promesse divine. Quella coppia sterile finalmente aveva partorito, poi viene chiesto quel figlio. Sembra che Dio si contraddica, e invece, lo sappiamo, Gesù stesso lo dirà: chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi invece la conserva, chi perde la propria vita la salva, chi invece la conserva la perde. L'uomo possiede soltanto ciò che dona, questo possiede veramente, tutto il resto lo abbandona. Anche la verginità di Maria dunque assume un significato nuovo, non è un valore a sé stante, semplicemente biologico, ma è l'espressione della radicale povertà e disponibilità nella fede al progetto di Dio. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Quello che sta per accadere viene ricondotta all'iniziativa divina. Prima indicata con lo Spirito Santo, poi dalla presenza dell'Altissimo, e ora definito come presenza speciale di Dio, che la coprirà con la sua ombra. Non si tratta di una presenza qualunque, come quella che noi abbiamo trovato anche in grandi uomini, in episodi raccontati nell'Antico Testamento. Qui abbiamo un verbo raro, epischiazein, indica la nube che fa ombra sopra il tabernacolo, che simboleggia la gloria divina che riempie la dimora. La ritroviamo soltanto in Esodo, capitolo 40, versetto 35. Maria diventa arca di quell'alleanza definitiva che sarà poi ratificata sulla croce e che noi sacramentalmente riviviamo nella celebrazione eucaristica. Vedete come poi vengono, si collegano, no? Da quell'arca, da quel tabernacolo su cui scende l'ombra divina. Ebbene, qui noi la ritroviamo ormai definitivamente chiara per la nostra vita di fede. La presenza misteriosa di Dio, che noi abbiamo richiamato nella tenda del deserto, nel Tempio di Gerusalemme, che è ritrovata anche in numerosi salmi, dove è paragonata a quella di un uccello che protegge coprendo con l'ombra delle sue ali. I cherubini che sull'arca dell'alleanza coprono, no? L'angelo fa riferimento dunque alla presenza in Maria di quella forza divina che è lo spirito creatrice, quella potenza che all'inizio del mondo aleggiava sulle acque. Ora è nuovamente chiamata perché nel grembo di Maria Dio sta realizzando un nuovo atto creativo. Ombra e nube. Nell'Antico Testamento sono segni della presenza divina. Abbiamo ricordato più volte quella dell'Esodo, una colonna di nube. Una nube copriva la tenda dove Mosè incontrava Dio. Quando il Signore scendeva sul Sinai per parlare con Mosè, il monte era coperto da una nube densa. Nella trasfigurazione, Luca stesso riprenderà la nube che coprì con la sua ombra Gesù e quei personaggi, Mosè ed Elia. Il Cristo trasfigurato e i discepoli che all'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Ora, affermando che su Maria è sceso lo Spirito Santo e su di lei si è posata l'ombra dell'Altissimo, Luca dichiara che in Maria si rende presente lo stesso Signore. È una professione di fede quella di Luca. È quella delle comunità a lui legate nella divinità del figlio di Maria. Versetto 36. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Anche Elisabetta sta generando. La concezione di Giovanni da parte di Elisabetta nella vecchiaia è il segno che viene offerto a Maria, un segno non richiesto, ma che la grazia di Dio dà. Dio con l'uomo si comporta in questo modo, offre dei segni che rendano credibile, in qualche modo potremmo dire accettabile, la proposta divina. Perché dinanzi all'agire di Dio, alle promesse di Dio, l'uomo appare, come dire, scombussolato, no? Zaccaria, Mosè, Sara chiedono un figlio e quando questo le viene acconsentito e viene donato, come può accadere? Rimangono, sì, lo abbiamo chiesto, ma non lo ritengono possibile. L'angelo dice: nulla è impossibile a Dio. Il discorso, tutto il discorso dell'angelo, Si conclude ricordando l'efficacia dell'agire di Dio. Non ritroviamo questa espressione, nulla è impossibile a Dio, sulla bocca di diversi personaggi. La pronunciano quegli angeli che appaiono a Mamre, a Sara e ad Abramo, che sono increduli all'annuncio della nascita di Isacco. Cosa dicono? Capitolo 18 della Genesi, versetto 14. C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Com'è possibile che io ormai centenario, Sara sterile, Sara anziana, no? Possa partorire? Anche Giobbe, rivolgendosi a Dio, gli dice che tu puoi tutto e nessun progetto per te è impossibile, la grande fede di Giobbe. Nonostante gli inviti amichevoli, no? Di quelli che volevano convincerlo della impossibilità a conoscere Dio e a giustificare tutto con il peccato. Tu hai peccato, per questo stai subendo. Ma Giobbe si avvicina più degli altri a Dio perché ha fede in Lui. Nulla è impossibile. E anche Geremia, nel capitolo 32 del libro che porta il suo nome, eccomi, ecco, io sono il Signore, Dio di ogni essere vivente. C'è forse qualcosa di impossibile per me? Anche Geremia è ripreso. Frasi, noi spesso sottolineiamo la conoscenza biblica che Israele aveva, anche nelle persone più semplici, più umili, non soltanto nei maestri. Una conoscenza che purtroppo noi abbiamo perso. Maria conosce, ha meditato queste frasi, l'ha udite nella sinagoga. Persone pie che frequentavano la sua casa l'hanno ripetuta. È l'espressione della fede più pura del popolo. E l'angelo questa fede richiama. Perché lei risponda alla chiamata del Signore con la gioia di chi si fida completamente di Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. L'accettazione di Maria è strettamente legata alla rivelazione contenuta nel dialogo avuto con l'angelo. Maria di Nazareth accetta che il proprio progetto scompaia in quello di Dio. Quel ecco la serva del Signore, eccomi, è una espressione che ricorre ben 178 volte nell'Antico Testamento. È la risposta che noi troviamo in coloro che dichiarano la propria completa disponibilità a compiere la volontà di Dio. Abramo, che è chiamato ad offrire Isacco in sacrificio, risponde: eccomi. Così anche Mosè, quando lo richiama perché si è avvicinato troppo al roveto, risponde: eccomi. Così risponderà anche Samuele, quando nella notte ode la voce del Signore. Eccomi. E Isaia, quando Dio cerca qualcuno da inviare per annunciare la sua parola, risponde dicendo: eccomi, manda me. Quindi Maria si inserisce in quei figli di Abramo che è fedele, ama, corrisponde, e quindi nella linea dei suoi antenati, con un atto di fede, e di obbedienza accoglie ciò che il Signore le chiede. Con un atto di obbedienza era iniziata la storia della salvezza. Abramo, esci dalla tua terra. Con un atto di fede e di obbedienza continua la storia della salvezza nella pienezza dei tempi in Maria. E poi questo altro titolo, serva del Signore, un altro nome che noi riferiamo a Maria, abbiamo detto piena di grazia, amata da Dio, serva del Signore, è un titolo che la comunità cristiana utilizza identificando proprio così Maria. Una qualifica che non traduce infelicemente umile ancella, ma è un titolo di sommo onore, perché nell'Antico Testamento questo titolo è riservato ai grandi personaggi, agli uomini fedeli a Dio e mai ad una donna, qui per la prima volta. Sono coloro che hanno messo la loro vita completamente a disposizione dell'opera del Signore. Servi del Signore sono chiamati i patriarchi, Mosè, Samuele, Davide, i profeti, i sacerdoti che nel Tempio, notte e giorno, benedicono Dio. E soprattutto ricordiamo quel celebre personaggio dei canti detti appunto del servo, che noi ritroviamo nel libro di Isaia. Vedete come allora l'Evangelista presenta l'offerta di Maria inserita in un progetto divino molto più ampio. L'offerta al Signore diventa totale, l'esistenza verginale consacrata per atto umano diventa adesso opera dello Spirito. Questo è essere la serva del Signore, cioè accettare tutto da Dio e soltanto da Lui, secondo la Sua parola onnipotente. Dice Maria, avvenga di me secondo la tua parola, secondo quello che hai detto. Avvenga non è a condiscendenza rassegnata, no? Come dire, Maria si trova lì e dice, che devo fare di più? Come posso oppormi? No. Qui è bello il verbo greco ginomai che utilizza, dove si esprime il desiderio gioioso, cioè l'ansia di vedere presto realizzato il progetto del Signore. Perché dove giunge Dio, lì arriva sempre anche la gioia. E la stessa ansia e gioia vive la Chiesa ogni volta che celebra i misteri divini, come ci ricorda la preghiera di Colletta con cui concludiamo questa nostra lezione. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per Cristo nostro Signore.